continua.
Bene, prima di iniziare la serata, c'è il solito trattino di astronomia e cominciamo con benvenuti in primavera. Non so se vi siete mai chiesti come mai ci sono le stagioni sul nostro pianeta e come funzionano. Queste sono una serie di immagini riprese da un satellite geostazionario dal settembre 2010 a settembre 2011, quindi un anno di rotazione della Terra attorno al Sole. Siamo all'equinozio di autunno del settembre 2010 e vedete che il globo è illuminato perfettamente a metà, quindi abbiamo 12 ore di luce e 12 ore di buio. E man mano che il tempo passa, vediamo che il terminatore si inclina verso il Sole, arriva fino al solstizio d'inverno e poi torna dall'altra parte, passa dall'equinozio al solstizio d'estate e torna all'equinozio di primavera, all'equinozio di autunno di settembre. Lo rivediamo perché è filmato molto veloce. Arriviamo fino al solstizio d'inverno nel nostro emisfero, poi l'asse si inclina nuovamente e arriviamo all'estate e poi torniamo al... Questo è permesso dal fatto che il nostro pianeta è inclinato sull'orbita di circa 23 gradi. Quindi questa oscillazione permette di avere le stagioni alternate tra l'emisfero nord e l'emisfero sud e ci permette di avere un ciclo vitale piacevole e di goderci delle ferie d'estate quando fa caldo e di andare a sciare d'inverno invece quando fa freddo.
Finché
fa freddo. Bene, sentiamo spesso alla radio che ci sono i carichi dispersi sull'autostrada tra Bologna e Modena. Attenzione ai carichi dispersi, qui abbiamo un asteroide che perde dei pezzi. Non è un asteroide qualunque, ma ne abbiamo già parlato. Questo è l'asteroide sul quale dovrà arrivare, è già arrivata in orbita attorno a questo asteroide, una sonda, in particolare la sonda Osiris-Rex, che avrà il compito di sfiorare la superficie, schizzare un getto di gas di azoto sulla superficie per far alzare un po' di materiale, raccoglierlo e poi portarlo a casa. Non è una novità, ne abbiamo parlato il mese scorso con la sonda Hayabusa 2 che farà la stessa cosa su un altro asteroide. Il problema è che quei materiali dispersi complicheranno di molto la missione, perché dalle immagini che si sono prese da Terra sembrava che questo asteroide fosse abbastanza liscio, coperto soprattutto di polvere e di sabbia, invece dalle foto prese dalla sonda in avvicinamento si scopre che invece è molto ricoperto di pietrame, ciottoli, massi, macigni, montagne, e quindi la missione è un po' a rischio anche per questo materiale che viene disperso e di cui non si sa perché venga disperso in questo modo. Bene, vediamo i nostri prossimi appuntamenti. Allora cominciamo lunedì 25 marzo, abbiamo un'assemblea sociale, quindi io invito tutti i soci presenti in sala, anche quelli che non sono presenti in sala, dito ai vostri amici, di venire lunedì in sede per l'assemblea, che è un atto dovuto di ogni associazione ed è importante essere presenti. Il venerdì 29 invece, chi avrà piacere di fare quattro chiacchiere di astronomia, ma non solo, può essere sempre benvenuto in sede. E riprendiamo con il mese di aprile le serate dedicate alla botanica. In particolare sarà una serata non soltanto botanica ma anche escursionistica, con le rarità floristiche del Passo dei Croce Domini dell'Alta Valle Caffaro. E poi ci ritroviamo qui venerdì 5 aprile, non come è scritto sul calendario, ci siamo sbagliati, con una serata molto particolare. Parleremo del perché il tempo va solo in avanti e non riusciamo a fare i viaggi nel tempo come ritorno al futuro. Quindi venerdì 5 aprile ci troviamo qui per la freccia del tempo e ve lo ripeterò poi ancora il 5, il 12 c'è la consueta apertura dell'osservatorio astronomico, la visita sapete è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione per sapere come organizzarci, vi potete prenotare partendo dal nostro sito. Ecco, per partecipare all'assemblea i soci devono essere in regola con le quote sociali, quindi io vi invito a rinnovare le vostre tessere e a decidere di iscriversi, è sempre benvenuto. Approfittatene perché le quote sociali prima o poi le ritoccheremo. E veniamo all'argomento della serata. 1969 viene fondata l'Antares. Ah no, scusa, mi sono sbagliato. 1969, oltre a essere fondata l'Antares, l'uomo scende sulla Luna, sbarca sulla Luna e riviviamo, per chi c'era in quel giorno, invece quel giorno inseguiva una sua chimera, o chi è troppo giovane per aver vissuto quel momento, questa grande avventura storica. Il relatore di questa sera è Luigi Fontana, astrofotografo, astrofilo, appassionato di astronautica, caro amico, al quale lascio subito la parola. Buona serata.
Grazie di essere qua, sono passati 50 anni dall'Apollo 11 e quindi anche chi non era ancora nato in quei giorni, oggi ha già un po' di capelli bianchi, inevitabilmente. Chi è diversamente giovane come sottoscritto, che era, diciamo che era nato ma non era certamente cosciente, invece è sicuramente un bel viaggio nei ricordi. Allora, la chiacchierata di oggi ovviamente si concentra sulla missione Apollo 11, ma vi racconterà tutta la storia del progetto Apollo, perché è straordinariamente interessante ed è tutto sommato una delle opere più incredibili che l'umanità abbia mai portato a compimento, a mio modesto avviso. La corsa allo spazio, che occupò la maggior parte degli anni 60 e che culminò appunto con lo sbarco sulla Luna nel 1969, ha origini decisamente un po' antipatiche ed è legata strettamente allo sviluppo di armi durante la Seconda Guerra Mondiale. Come molti di voi immagino sappiano, durante la Seconda Guerra Mondiale vennero messi a punto i primi missili balistici, cioè missili in grado di colpire bersagli a qualche centinaio di chilometri di distanza, in particolare la famosa V2, di cui questo è uno spaccato in scala, era lunga circa 15 metri, che sebbene estremamente primitiva dal punto di vista tecnologico, aveva in sé tutto quello che serve per fare un missile moderno. Scusate, in particolare vedete che aveva due grandi serbatoi di combustibile comburente, perché un razzo, al contrario di un motore a reazione o del motore della nostra macchina, si deve portare dietro anche l'ossigeno per funzionare. La V2 andava ad alcol, se siete curiosi, alcol e ossigeno liquido, aveva una testata esplosiva da circa una tonnellata, un molto primitivo sistema di guida, su cui torneremo più avanti, e ovviamente un motore a razzo, di cui sono esplosi parecchi esemplari per riuscire a farli funzionare, però era piuttosto efficiente. Dal punto di vista come missile, la V2 è molto sofisticata, tant'è che centinaia di esemplari catturati da russi e americani durante la Seconda Guerra Mondiale vengono usate da entrambe le superpotenze per parecchi anni dopo e in effetti aprono la via allo spazio. Il primo oggetto che l'uomo ha mandato fuori dall'atmosfera è una V2 modificata. Le prime foto che mostrano chiaramente la curvatura della nostra Terra sono state scattate da una V2 modificata, eccetera, eccetera, eccetera. Perché ci fai vedere questo bufalo planino se ci devi parlare dello sbarco sulla Luna? Vi faccio vedere questo bufalo planino perché mi preme sottolineare come andasse lo sviluppo tecnologico in quegli anni. Per quegli anni intendo dal 1930 più o meno al 1970. Perché? Perché in quel periodo lo sviluppo tecnologico fu veramente incredibile, nulla a che fare con quello pur tumultuoso che viviamo oggi, anche se diciamo lo sviluppo di oggi si è spostato in altri campi. Vedo di spiegarmi. Quelli che vi faccio vedere adesso sono una serie di sono i caccia tipici dell'aviazione militare americana dal 1933 in avanti. 1933 il caccia tipico è questo trabicolo qua, che si chiama Boeing P-26, ha un motore radiale, abitacolo aperto, carrello fisso e un armamento leggerissimo, ha due mitragliatrici da 7 mm. Passano solo 5 anni che vola il P-36, che ha ancora un motore radiale, ma l'abitacolo è chiuso, e il carrello retrattile. Sotto lo spinta della guerra lo sviluppo accelera bruscamente, nel 1943 vola il famosissimo P-51 Mustang, che penso che avete sentito tutti nominare, motore in linea, carrello retrattile, armamento molto pesante, grande autonomia, tutta una blindatura per il pilota che non le fa mai male. Alla fine della guerra compare il motore a getto, P-80 del 1945, ha ancora le ali diritte, come tutti i suoi predecessori, manca il motore a getto, manca l'elica, grande passo in avanti. Appena 4 anni e vola l'F-86, le ali diventano a freccia, studi rubati ai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, arriva vicino alla velocità del suono. Pochi anni e i caccia diventano supersonici. Pochi anni, e nel 1958, vola l'F-105. L'F-105 è un cacciabombardiere, adesso non è più in uso, un cacciabombardiere che portava più armamento di una fortezza volante della Seconda Guerra Mondiale. Un uomo aveva più potenza di fuoco di un aereo con 4 motori con 10 uomini in equipaggio. Vola 2 volte la velocità del suono. 1960 vola l'F-4 Phantom, che vola 2,5 volte velocità del suono, ha un armamento proprio pesante, ha un armamento talmente complesso che ha bisogno di 2 uomini di equipaggio, ha un radar molto potentissimo e fa tutto ciò potendo anche decollare dalle portaerei. Perché vi ho fatto questa tiritera? A parte il fatto che mi piacciono gli aeroplani, questo già basterebbe a spiegarlo. Perché vi ho fatto questa tiritera? Perché voi immaginate una persona che ha 20 anni, uscito dalla scuola di volo, pilota un P-26. Se la matematica non mi inganna, da qui a qui ci sono 27 anni. Il che vuol dire che a 47 anni la stessa persona, diciamo diventata comandante di squadrone, poteva pilotare un Phantom, che rispetto a questo aggeggio è letteralmente un'astronave. Un altro mondo. Ok? I ritmi oggi sono molto cambiati. Il caccia tipico americano oggi è l'F-15, che è entrato in servizio nel 76, 43 anni che è in servizio. Il suo successore, 29 anni dopo, è stato l'F-22, che è tuttora considerato di gran lunga il caccia più sofisticato del mondo, ma è già fuori da 14 anni. Pensate nella pagina precedente, 14 anni erano 3 generazioni. Questo cosa vuol dire? Non è che gli ingegneri aeronautici siano diventati stupidi, semplicemente vuol dire che, primo, ci stiamo avvicinando a certi limiti che non sono molto facili da superare, e in secondo luogo che semplicemente sono cambiate le priorità. Se andiamo a vedere per esempio lo sviluppo dell'informatica, l'informatica ha avuto questo boom di sviluppo che l'ingegneria aeronautica ha avuto con la Seconda Guerra Mondiale, ce l'ha avuto nei decenni successivi, nei 2 decenni successivi sostanzialmente. Però mi preme farvi notare che nel 1960 volava già un aggeggio che era molto simile a un'astronave, per tutta una serie di caratteristiche, materiali che era costruito, la complessità dei computer che aveva a bordo e così via. Ma su questo ritorneremo più avanti. Il progetto Apollo nasce sostanzialmente il 25 maggio del 1961. Il presidente Kennedy fa un discorso, in realtà lo ripete diverse volte, quello che vi faccio vedere è quello davanti al congresso, dura un minuto, l'ho scritto qua in inglese, poi ve lo traduco. Ascoltiamo direttamente dalle parole di Kennedy.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish.
Dietro Kennedy vedete con un'espressione assolutamente entusiasta il vicepresidente Johnson, che sarà molto importante nella nostra storia. Quello che dice Kennedy sostanzialmente è, cari signori del congresso, sono venuto qui a chiedervi altri soldi, oltre a quelli che vi ho già chiesto, per finanziare un progetto di portare un uomo, di raggiungere tra la fine del decennio lo scopo di portare un uomo sulla Luna e riportarlo in sicurezza a Terra. Nessun progetto spaziale in questo periodo sarà più impressionante nei confronti dell'umanità, tradotto nei confronti dei russi, e più importante per l'esplorazione a lungo termine dello spazio, e nessuno sarà così difficile o costoso da raggiungere. Siamo in piena guerra fredda, in piena guerra fredda. Kennedy, naturalmente, non è stupido. Ha chiesto prima alla NASA se il progetto di portare un uomo sulla Luna entro il 1970, la fine del decennio, quindi entro il dicembre del 69, fosse realistico. Ci torneremo subito. In che condizioni Kennedy ha fatto questo discorso? Il 4 ottobre del 57 i russi lanciano il primo satellite artificiale. Fa un'impressione enorme all'opinione pubblica americana e all'Occidente in generale, perché tutti erano convinti che i russi fossero molto più arretrati in tecnologia. In realtà a molti politici non gliene frega niente di mettere un satellite in orbita intorno alla Terra, ma se tu puoi mettere un satellite in orbita intorno alla Terra, vuol dire che puoi mandare una bomba nucleare in qualunque punto del pianeta. Questo è il vero scopo. Il 3 novembre del 57 i russi portano addirittura in orbita un essere vivente, la famosa cagnolina Laika. Quello che preoccupa molto gli americani non è che portino in orbita un cagnolino, ma che portano in orbita un satellite che pesa 500 kg, che è tantissimo per l'epoca. Quindi ci sta un'arma potente. Curiosamente lo Sputnik 2 ha un malfunzionamento per cui l'ultimo stadio non si stacca dalla capsulina in cui c'è Laika, per cui la parte che va in orbita pesa quasi 8 tonnellate. Sana tecnologia sovietica, avevano messo un po' più di carburante necessario, è riuscito ad andare in orbita lo stesso, un'orbita un po' più bassa. Gli americani se la fanno letteralmente addosso, perché il 1 febbraio del 58, quindi un paio di mesi dopo, dopo una serie di fallimenti veramente umilianti, finalmente riescono a lanciare il primo satellite scientifico, il primo satellite che è un satellite scientifico che ha una gloriosa massa di 14 kg. I russi avevano mandato in orbita 8 tonnellate, gli americani mandavano in orbita 14 kg. Però un satellite scientifico fa delle scoperte importanti, tra cui le fasce di Vanadio. Passano meno di 3 anni, poco più di 3 anni, e il 12 aprile 61 i russi ottengono un grande successo, mandano il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, e lo riportano anche sano e salvo a terra, che non è un dettaglio da poco. Gli americani, con una corsa disperata, il 5 maggio del 61 riescono a mandare il primo americano nello spazio, Alan Shepard, che però non va in orbita, fa solo un salto oltre l'atmosfera e torna giù, sano e salvo per la cronaca. Quindi Shepard fa un volo di meno di 15 minuti, mentre Gagarin ha fatto un volo di 3 ore. Tra l'altro Shepard, che in inglese suona come Shepherd pastore, era una persona molto religiosa, e c'è la famosa registrazione che si sente mentre lui era nella capsula Mercury di recita la cosiddetta preghiera di Shepard: o Signore, fa che questo affare non esploda. Che è diventato un modo di dire in una comunità astronautica. Quindi, quando Kennedy fa il discorso il 25 maggio, il discorso che avete sentito prima, gli americani hanno mandato 20 giorni prima un uomo nello spazio per 10 minuti. E lui dice, in meno di 10 anni, perché sono già nel 61, devono farlo entro la fine del 69, mandiamo un uomo sulla Luna. Il 20 febbraio del 62 gli americani riescono a mandare il primo uomo in orbita. Nell'ottobre del 62 c'è la crisi dei missili cubana. Non so se avete visto il film 13 Days, bellissimo, se vi capita guardatelo, molto bello, racconta molto bene questa storia. Comunque questo fa tramontare l'ipotesi di una missione congiunta di cui si cominciava a parlare in quel periodo tra americani e russi. La crisi dei missili di Cuba mise un muro insormontabile tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che verrà abbattuto solo a metà degli anni 70. I vettori, cioè i razzi che si usavano, erano sempre missili balistici, cioè nati come armi, modificati. In particolare l'R7 russo, che ha portato in orbita lo Sputnik e poi anche Gagarin, è sostanzialmente un figlio diretto delle V2 tedesche. Gli americani, anche loro, sono pesantemente ispirati alle V2, ma con tecnologie un po' diverse, adesso non è il caso di sofisticare, di stare troppo a discutere. Nel 1962 i razzi erano oggetti alti 20-30 metri e capaci di portare in orbita intorno alla Terra meno di 5 tonnellate. LEO è una sigla che sta per Low Earth Orbit, orbita terrestre bassa, cioè quello che può portare appena fuori dall'atmosfera, ed è il metro di misura della potenza di un razzo. Se tu vuoi portare una tonnellata è un razzo piccolo, 5 è un razzo un po' più grosso, 10 è un razzo grosso, 50 è un razzo molto grosso e così via. Questo è l'R7 russo e questo è la sua versione, il suo cuginetto militare che naturalmente era stato fatto prima. Perché ho detto che il vicepresidente Johnson era importante prima? Il vicepresidente Johnson, al contrario di Kennedy che aveva una formazione umanistica, Johnson aveva una formazione scientifica. Per cui non è chiaro se l'idea di portare l'uomo sulla Luna sia venuta a Kennedy o a Johnson, che ha detto guarda come gesto propagandistico pazzesco, e per dimostrare che la nostra tecnologia è superiore, che siamo più bravi dei russi, dovremmo mandare un uomo sulla Luna. Naturalmente, prima di andarlo a dire in pubblico, Johnson andò alla NASA a parlare con questo simpatico signore che è James Webb, l'allora direttore della NASA, lo sarà fino al 1968, quindi fino a poco prima dello sbarco sulla Luna, e a lui verrà dedicato il James Webb Telescope, che dovrà volare per qualche anno. È già costruito, tra l'altro se funzionerà ci sarà molto da ridere, è una cosa un po' complicata, ma arriverò un giorno a parlarvi del James Webb Telescope, che ho avuto occasione di parlare con uno dei progettisti, mi ha raccontato di quelle cose, veramente è una macchina, una complicazione incredibile. Comunque, la NASA, a essere onesti, prima si era già trastullata con l'idea di cosa fare dopo le capsule Mercury. Le capsule Mercury le stavano facendo in fretta e furia per fare quello che hanno fatto i russi. E dopo si era pensato a una stazione spaziale, a un telescopio spaziale, a un'astronave riutilizzabile. Tutto questo è un libro di von Braun, molto interessante. Comunque lo studio fu finanziato con una cifra, non dico simbolica, perché allora erano dei bei soldi, $750,000, ma un'inezia rispetto al costo dei programmi spaziali. Fu Kennedy e il vicepresidente Johnson a dare un obiettivo e soprattutto una scadenza stringente. Quindi io mi immagino la scena di vicepresidente Johnson che telefona a Webb e gli chiede: senta, ma il presidente può dire che mandiamo un uomo sulla Luna entro la fine del decennio? Webb convoca questi altri due signori, Joseph Lieberman e Max Faget, che erano i progettisti capo della NASA. Tra l'altro questo qui è un mito veramente, perché ha progettato le Mercury, Gemini, Apollo e lo Shuttle. Uno che ne sapeva un pochino di ingegneria aeronautica. Questi qui immagino che abbiano fatto un po' di conti, e la risposta di Webb al vicepresidente fu: sì, si può fare, ma costerà un botto di soldi. Non importa, per motivi propagandistici, i soldi ci sono, finanziamenti illimitati. Quando dispone di finanziamenti illimitati e di testine fini, come von Braun, che era stato il più grande scienziato della Germania nazista, catturato prontamente dagli americani e rapidamente trasformatosi da bassardo nazista in preziosa risorsa, von Braun viene messo a capo del progetto del razzo Saturno, perché è chiaro fin dall'inizio che il progetto si divide almeno in due tronconi: la roba che deve scendere sulla Luna e tornare sulla Terra, e un razzo gigantesco per portare questa roba in orbita. Giusto per darvi un'idea, prima ho accennato alle capsule Gemini che gli americani mandarono in orbita furiosamente e rabberciate in qualche modo all'inizio degli anni 60. Questo è l'interno di una capsula Gemini che somiglia molto ad un aereo degli anni 60. Non ha un computer a bordo, potenza di calcolo 0. Non può fare 2 più 2. Fa tutti i conti a terra, il pilota può pilotarla attivamente con un aereo. Qua vedete John Glenn, ormai anziano, che illustra la sua capsula Gemini, che adesso è in mostra al Museo Smithsonian di Washington. E per darvi un'idea di quant'era piccola, guardate questa foto dove vedete una guida del museo davanti a della gente. La capsula è tutta qua, eh? Gli astronauti dicevano: non entri nella capsula Mercury, la indossi. Io l'ho vista quando sono andato a Washington, io mi sentirei male solo entrarci. Figurati metterti sopra un robo di 30 metri pieno di combustibile, fatto con appalti pubblici a ribasso e destinato ad andare nello spazio. Negli anni successivi volano le capsule Gemini, qua gli avvenimenti sono estremamente compressi, eh? Negli anni successivi volano le capsule Gemini dal 65 al 67, 64-67, fanno una dozzina di voli, arrivano a fare manovre di agganciamento tra le due capsule nello spazio, e questa è una capsula Gemini, precisamente l'ultima, la Gemini 12, di cui i piloti furono Buzz Aldrin, che poi diventerà il secondo uomo a scendere sulla Luna, e Jim Lowell, che invece può essere, a ben dire, l'astronauta più sfortunato della storia, perché è l'unica persona della storia che è andato 2 volte verso la Luna e non c'è sceso. Perché è andato con l'Apollo 8, che non era destinata a scendere, e poi è andato con l'Apollo 13, che non è scesa perché ha avuto un guasto. Ah, tra l'altro, non fatevi ingannare dalle dimensioni, questo modulo qua non è accessibile all'interno della capsula, contiene solo carburante, eccetera. Questa parte qua non è accessibile all'interno della capsula, contiene paracadute, eccetera. Lo spazio di cui questi qua disponevano è praticamente lo spazio davanti di un'automobile. Un po' larghino, insomma, una bella macchina, però i 2 sedili davanti, punto. La missione Gemini 7 è durata 14 giorni. 14 giorni chiusi in una smart, in 2. Adesso a questo punto tutti si domandano, e per quella cosa lì? Cameratismo, cosa devi fare? Benissimo, andiamo sulla Luna, ma come ci andiamo? Ci sono tante teorie su come puoi fare per andare sulla Luna. In particolar modo ci sono la teoria che andava per la maggiore alla NASA. Questo è un disegno della NASA, anche se ovviamente molto, molto provvisorio. L'idea principale era di portiamo in orbita un robo abbastanza grande da poter scendere sulla Luna, in un blocco solo, separarsi sulla Luna un pezzo più piccolo, torna indietro e viene direttamente sulla Terra. Si chiama Direct Ascent, ascesa diretta. Un ingegnere di secondo livello della NASA, John Humboldt, profeta del deserto, ha un'altra idea e dice: ragazzi, il mantra della progettazione aerospaziale è risparmiare peso, risparmiare peso, risparmiare peso. Più fate leggera un'astronave, più efficiente. E dato che tutta questa roba noi dobbiamo portarla su, più leggera è, più semplice è fare il razzo che deve portarla su. E quindi John Humboldt tira fuori l'idea che non è sua in realtà, poi quando lui l'ha applicata si è scoperto che era già stata pensata addirittura negli anni 20 da dei teorici. Comunque l'idea di John Humboldt è molto semplice, invece di far scendere sulla Luna un bidone enorme come questo, che si sarebbe diviso a quest'altezza, questo pezzo sarebbe tornato direttamente verso la Terra, spezziamo l'astronave in diverse parti, una parte destinata a rimanere in orbita intorno alla Luna e una parte destinata a scendere sulla Luna. E tanto per fare cose semplici, quella che scende sulla Luna si divide ulteriormente in due, per motivi che adesso vedremo. Si era deciso nel frattempo che l'equipaggio sarebbe stato di tre persone, quindi se fosse sceso questo aggeggio qua sulla Luna, tutti e tre sarebbero scesi sulla Luna. Tra l'altro non è ben chiaro come, perché loro sarebbero stati qua, e questo affare è alto 60 piedi, cioè 18 metri. Non è tanto ovvio come fai, certo questa è una scritta di corda di scendere 18 metri con la tuta spaziale. Vabbè. Però il problema è, questo aggeggio qua, al momento in cui scende sulla Luna, sarebbe dovuto pesare circa 50 tonnellate. Con questa soluzione, 5. E se il mantra è risparmiare peso, ovviamente vince questa idea. Prendono forma le astronavi. Allora, abbiamo, qua a sinistra vediamo il modulo di comando, è l'unica parte del razzo che torna sulla Terra. Contiene ovviamente i tre astronauti per la maggior parte del tempo. Il modulo di servizio contiene grandi serbatoi di idrogeno e ossigeno che alimentano il motore, e alimentano anche le celle a combustibile, che sono il sistema di produrre energia elettrica a bordo delle astronavi. La cella a combustibile è un'invenzione piuttosto antica, una cosa che risale al 1860, se non ricordo male, 63, ma non aveva mai avuto un utilizzo veramente pratico finché non è venuto fuori la necessità di fare le astronavi. La cella a combustibile è una cosa bellissima, perché tu mandi dentro idrogeno e ossigeno, esce acqua e producono energia. Fantastico. E sono pure calde, quindi le puoi anche usare per riscaldare. E l'acqua te la puoi anche bere, perché è acqua distillata. Comunque, il modulo di comando, già da questo spaccato si vede che non è esattamente gigantesco. Il volume utilizzabile, il volume pressurizzato era 10 metri cubi. Il volume abitabile era 6 metri cubi e qualcosa. È il vano di carico di un ducato di quelli corti. Tre persone, 10 giorni nel vano di carico di un ducato. Se è una barzelletta, ci sono un italiano, non so. Il modulo per scendere sulla Luna è il mezzo più folle che sia mai stato concepito da ingegnere aeronautico. È diviso in due parti, il modulo di discesa e il modulo di ascesa, ovviamente. Perché fare due pezzi separati quando c'è... Avere due pezzi separati vuol dire avere due motori, per esempio, come è possibile che due motori pesino meno di uno? È molto semplice, perché se tu ne fai due, no, cioè se tu spezzi in due l'astronave, non ti devi riportare su tutta questa roba qua, che la lasci sulla Luna. E quindi risparmi peso alla fin fine. Questo metodo ha questo grave handicap, che bisogna compiere in orbita questo lavoro. Si stacca il modulo di comando e servizio, si gira, aggancia il lemme e lo tira fuori. Questa è una cosa molto considerata molto rischiosa, però mal che fosse andata potevano fare la cosiddetta traiettoria di rientro libero, cioè andare verso la Luna, tornare indietro, girare verso la Luna e tornare indietro, cosa che effettivamente l'Apollo 13 sarà costretta a fare. Il LEM all'inizio la permanenza sulla Luna è brevissima, la passeggiata di Armstrong e Aldrin durerà soltanto 2 ore e mezza, e la permanenza sulla Luna di Apollo 11 sarà meno di 24 ore. Con le missioni successive si è arrivati con l'Apollo 17 a stare sulla Luna 3 giorni e fare 3 escursioni di 7 ore, cioè una giornata lavorativa intera in giro per la Luna. Non è che di spazio a bordo ce ne fosse proprio tanto, tant'è che per dormire ci hanno dovuto pensare un po' come sistemarsi. È buffo perché se voi andate a prendere il manuale dell'EM, che è online, disponibile, ci sono procedure anche per cose del tipo quando uno se ne toglie la tuta, l'altro cosa deve fare? Cioè, alzi il braccio, tichini, passa sotto la gamba, si toglie il guanto e così via, perché se uno spazio così è ristretto, se no riesce a muoversi. Stabilito che possiamo portare, che dobbiamo portare su tutta questa roba, cosa ci vuole? Ci vuole un gatto molto grande. Adesso io ve la faccio molto veloce, però il Saturno V, che è il figlio prediletto del grande von Braun, è un gatto veramente straordinario ed è tuttora il vettore più potente che sia mai stato costruito. Anche se ha volato l'ultima volta nel 1975, tuttora non sono mai stati fatti razzi più potenti. In realtà i russi ci provano e fanno questo mostro che si chiama N1, che ha il piccolo difetto di avere 30 motori nel primo stadio che devono lavorare perfettamente all'unisono affinché il razzo decolli. Non ci riuscirà mai. Viene lanciato due volte con esiti disastrosi, senza equipaggio, e una volta esplode sulla rampa di lancio e ammazza 170 persone. Quindi decisamente il progetto non era un granché. Il Saturno V è alto al decollo 111 metri. Per darvi un'idea, la testa della Madonnina del Duomo di Milano è 108 metri. Diametro alla base di 10 metri. Al decollo pesa 3.000 tonnellate. 3.000 tonnellate sono 7-8 jumbo jet a pieno carico. Però questo va nello spazio. Può portare il Leo, in low Earth orbit, può portare in orbita vicino alla Terra 140 tonnellate, tantissimo, al modico costo di 1.200.000.000 di dollari per lancio, soldi attualizzati. La cosa buffa è, se andate a guardare il consumo, consuma 2.200 tonnellate di carburante, kerosene, ossigeno liquido, vabbè, su 3.000 tonnellate 2.200 sono il carburante del primo stadio. E li consumo in 2 minuti e 40. Tra l'altro, se fate il conto al litro, viene che fa meno di un millimetro al litro. Non penso che l'abbiano progettato con criteri di economia. In effetti, come vedete, i motori del primo stadio sono 5. Questa fotografia è famosissima e ritrae von Braun davanti davanti agli ugelli del primo stadio. Vedendoli così, forse capite come facevano a consumare 2.000 tonnellate di combustibile in 3 minuti. Una cosa curiosa, per bruciare 2.200 tonnellate in meno di 3 minuti, devi farne passare tanto di carburante attraverso il tubo, ma tanto! Le pompe che spingevano il carburante sono più potenti dei motori di un jumbo jet. Cioè, più della potenza installata su un jumbo jet è usata per pompare combustibile nelle camere di combustione. Decisamente è un oggetto piuttosto simpatico. Questo motore qua si chiama F1, questo modello di motore, ed è tuttora il motore a camera singola più potente che sia mai stato costruito. I russi hanno fatto un motore leggermente più potente in anni successivi, ma a 4 camere di combustione, non una sola. Questo è la sala dove si assembla il primo stadio, cioè dove si assembla tutto il razzo. Questo è il primo stadio, questo è un tizio della serie, prima di camminare qua spero bene che la crew sia molto robusta. Questo è un anello di interstadio, cioè quello che permetteva di collegare fisicamente gli stadi tra di loro. Come vedete, questo è zuppato di elettronica. Questo era il computer principale del razzo Saturno V, che si sganciava dal razzo quando si sganciava il primo stadio, perché la maggior parte dei conti bisognava farli durante i primi minuti di volo, cioè quando attraversava gli strati più densi dell'atmosfera. Il Saturno V aveva una potenza di calcolo a bordo ridicola secondo gli standard odierni, cioè nel mio telefonino c'è più potenza di calcolo non solo di quanto aveva il Saturno V, ma probabilmente di quella di cui disponesse tutta la NASA nel 1969, però aveva potenza sufficiente per fare quello per cui era stato progettato, anche perché non doveva fare altro che prendere i dati da un po' di sensori e fare conti, e i computer sono molto veloci a fare conti quando non gli fai fare animazioni stupide o del genere. Comunque, quando giocate a Candy Crush, il vostro computer, il vostro telefono in un minuto fa più conti di quelli che sanno per andare sulla Luna. Tutto fila liscio fino al 27 gennaio del 1967. Durante un test tutto sommato abbastanza banale sulla rampa, una scintilla di origine non ben chiara scatena un incendio furioso nella capsula di Apollo 1. Gli astronauti Grissom, White e Chaffee muoiono soffocati dal fumo e non tanto bruciacchiati, perché le tute che hanno sono ignifughe, ma chiaramente muoiono soffocati in pochi secondi. Non possono tirarli fuori perché il portello si apre verso l'interno. Appena si scatena l'incendio, la pressione all'interno aumenta, quindi non hanno la forza di tirare il portello verso di sé. Gus Grissom, pochi giorni prima di morire, ha lasciato scritto: se muriamo, vogliamo che le persone lo accettino. Siamo in un affare rischioso, business nel senso di impresa rischiosa, e speriamo se ci accadesse qualcosa questo non ritardi il programma. La conquista dello spazio vale a rischio della nostra vita. Quella che vedete a sinistra è una fotografia che nell'intento era spiritosa e che diventò drammatica dopo l'incidente. Sono Grissom, White e Chaffee, che pregano il modellino della capsula. Questa fotografia la incorniciarono e la mandarono a questo signore, Jonathan Shea, che era il capo progetto. Qui vedete che tiene in mano uno dei primi modelli dell'EM e del modulo di comando. Shea non si riprese mai più da quella incredibile tragedia, si sentiva responsabile, anche se in effetti il capo, anche se tu sei un capo di un progetto così complesso non è che hai controllo di tutte le cose, tant'è che addirittura non è mai stata trovata la causa ultima dell'incendio, ma questo gli produsse un collasso nervoso che lo portò all'ospedale per parecchi mesi e poi non lavorò più nel settore aerospaziale. Quindi erano una comunità fortemente motivata, tutti gli astronauti e gli ingegneri erano una comunità fortemente motivata, fortemente unita e con tutti i difetti e i pregi delle persone. Non erano superuomini, sono persone normali, molto determinate, che le circostanze hanno reso protagonisti di un momento eccezionale. Scendere sulla Luna comporta atterrare al primo colpo su un corpo celeste dove nessuno mai è atterrato prima. Quindi bisogna fare un oggetto volante assolutamente pazzesco, perché è destinato a muoversi solo nel vuoto. Gli aeroplani sulla Terra volano grazie alle ali, perché c'è l'aria. Elicotteri, idem. Non c'è l'aria sulla Luna, non possiamo usare ali, né palle. Quindi dobbiamo stare in equilibrio su un motore. Quindi si costruisce questo incredibile trabicolo per addestrare i piloti. Ne hanno costruiti tre, uno si è schiantato mentre lo stava pilotando Neil Armstrong per un cedimento meccanico, e Armstrong si salvò con seggiolina instabile. Uno dei primi modelli del LEM è questo è un disegnino della... non un disegnino, pardon, è un modellino della Grumman, la società che poi effettivamente ha fabbricato il LEM. Vedete che ha quattro grandi finestre, il muso sembra un po' quello di un elicottero. Si vedono alcune cose interessanti, per esempio ha due portelli, uno davanti per scendere con la Luna sulla scaletta e uno di sopra per attaccarsi al modulo di comando. Vedete che queste bellissime grandi finestre, tu lo devi pressurizzare all'interno, cioè non lo stanno sempre con la tuta, considerando che c'era anche dovuto dormire dentro, quindi dentro ci deve essere atmosfera. Se tu vuoi fare un vetro che resista alla pressione atmosferica, pesa. Se lo fai grande, pesa tanto. E perché è grande? Perché la gente sta seduta e quindi se è lontana dal vetro, il vetro deve essere grande. Facciamoli stare in piedi. Infatti il LEM si pilota stando in piedi e questo permette di fare i finestrini più piccoli. Il motivo per cui stanno in piedi è perché i finestrini più piccoli sono più leggeri. C'è una bellissima serie dell'HBO, Dalla Terra alla Luna si intitola, l'hanno anche doppiata in italiano, è disponibile in DVD o in Blu-ray. E non l'ho detto naturalmente, ed c'è una puntata sulla progettazione del LEM, in cui fanno vedere questa storia del ma facciamoli stare in piedi, così scrivevo fosse una cosa inventata da sceneggiatori, invece era. Sono andato a leggere la storia del tizio che ha progettato il REM, effettivamente un suo sottoposto ebbe l'idea, ma scusa, se li facciamo stare in piedi, tanto la discesa dura un'oretta, potranno stare in piedi un'oretta, se li facciamo stare in piedi, loro sono davanti alla finestrina, la finestrina possiamo farla piccola, anzi la possiamo inclinare verso il basso che guardano in basso, che è più comodo che guardare fuori così. E poi gli ingegneri della Grumman, che hanno passato tutta la vita a progettare roba che doveva essere aerodinamica, si trovano liberi di fare una roba a forma di cubo se gli serve, perché tanto non c'è aria. E infatti il LEM è sicuramente uno dei mezzi più brutti che siano mai stati costruiti, questo non c'è dubbio. Il tempo stringe, l'orologio corre. Nel 1967, dopo l'incidente dell'Apollo 1, naturalmente c'è una battuta d'arresto e la North American, che è responsabile dei primi due moduli, comando e servizio, riprogetta furiosamente buona parte dell'impianto elettrico, che è un lavoro incredibilmente complesso. La Grumman, che sta costruendo il LEM, è indietro. Non ce la fanno a tenere il passo della costruzione di altri pezzi, perché tutto sommato allora era capitata la parte più sfortunata. Perché è vero che questi qui stanno costruendo un razzo, però insomma dei razzi si erano già fatti, questo è più grande, più complicato, ma sempre un minimo di esperienza precedente. Cioè, qui è un lavoro completamente nel buio. Tu devi costruire una macchina volante che si divide in due pezzi, che deve funzionare al primo colpo e funziona in un ambiente che non è mai stato nessuno. Parliamone. Quindi la Grumman è indietro. Morale della favola, quando il razzo Juno 5 ormai è pronto per il primo volo con equipaggio umano, il LEM non è ancora pronto, ma per adesso non è un problema. Con l'Apollo 7, il razzo viene lanciato in versione ridotta, naturalmente senza LEM, si prova il command module, cioè il modulo di comando, si orbita intorno alla Terra. Per sottolineare la grandezza del progetto Apollo, a me piace sottolineare questo fatto. Si è trattato di creare tecnologie dal nulla. Cioè quando Kennedy ha detto andiamo sulla Luna tra 8 anni, nel 1961, intende dire dobbiamo creare i computer, perché non ce ne sono arrivati troppo potenti, dobbiamo creare dei materiali perché quelli che abbiamo adesso non vanno bene, dobbiamo creare un oggetto che vola nel vuoto, nessuno l'ha mai fatto prima, dobbiamo far sì che le astronavi si smontino e montino come dei pezzi di Lego nello spazio, nessuno l'ha mai fatto prima, cioè una quantità di compiti, ciascuno dei quali sarebbe stato incredibile, affrontato tutto insieme. Poi vedremo l'organizzazione che c'è dietro. Il volo dell'Apollo 7 va tutt'altro che bene, ci sono problemi di seri di condensa, il che non è esattamente il massimo della vita in un ambiente pieno di circuiti elettrici, memoria anche del fatto che i loro colleghi erano morti in un incendio di natura elettrica. Ad uno dei componenti dell'equipaggio scappa anche un esperimenti imbecilli concepiti frettolosamente da un idiota. Il risultato lo vedete qua sotto. Apollo 8 doveva fare i collaudi del LEM in orbita terrestre, cioè stando vicino a casa, ma il LEM non è pronto. E allora, con un colpo di genio, la NASA cambia programma. Li mandiamo intorno alla Luna, ovviamente ancora con un razzo senza il LEM, li mandiamo intorno alla Luna ed è questo il primo volo oltre l'orbita terrestre. Adesso sulla diapositiva successiva forse vi lascerà un po' perplessi, vi domanderete cosa sia, chi lo sa che cos'è? Questo è il sistema Terra-Luna in scala. Tutti i voli precedenti umani sono stati in orbita intorno alla Terra. La Terra ha 12.000 km di diametro. L'orbita più alta raggiunta dalla capsula Gemini è 1.200 km, più o meno dove puntino adesso. Se non ho qua il pacchio, so. Lo shuttle orbita più basso, orbitava più basso, la stazione spaziale orbita 400 km, quelli di Apollo 8, boom, vanno a 400.000 km da casa. Per la prima volta occhi umani si posano sul lato oscuro della Luna, che era già stato fotografato dalla sonda automatica, però vuoi mettere, fatto di vederlo con gli occhi. Apollo 8 è un grande successo, sono in volo al Natale del 1968, probabilmente il mio onore che ho appena nato, e fanno una lettura dei versi della Genesi che è rimasta molto famosa. Apollo 8 è considerato uno straordinario successo, effettivamente è il primo gigantesco balzo nel vuoto che sia mai stato fatto. L'Apollo 9 in orbita intorno alla Terra, quindi con la relativa sicurezza che se qualcosa va male molliamo tutto quanto e torniamo sulla Terra, prova il LEM, prova a sganciare il LEM, a vedere come il LEM vola nello spazio, se si riesce bene a cambiare assetto, eccetera. Provano anche una manovra che tutti sperano vivamente di non dover fare, cioè se le astronavi non riescono ad agganciarsi, si spera di riuscire a farle volare abbastanza vicine affinché gli astronauti, indossandola tutta, passino dall'una all'altra. Nessuno spera di, tutti sperano che non debba essere mai fatto in una missione reale, però durante la prova lo devono fare. Tra l'altro Apollo 9 involontariamente fa parecchi collaudi interessanti perché un sacco di cose non funzionano. E quindi effettivamente provano tante procedure secondarie, non perché dovevano provare, ma proprio perché la procedura primaria non ha funzionato. Naturalmente tra una missione e l'altra ci sono un'infinità di aggiustamenti, modifiche e così via. Apollo 10 è una vera e propria prova generale. Due degli equipaggi di Apollo 10, John Young e Eugene Cernan, torneranno sulla Luna, rispettivamente con l'Apollo 16 e 17, e cammineranno sulla Luna. Jim Lovell, invece, che era sull'Apollo 8, quindi è stato uno dei primi a girare intorno alla Luna, tornerà sulla Luna come comandante di Apollo 13, ma Apollo 13 non scenderà mai sulla Luna per il noto incidente. La missione Apollo 10 è una prova generale nel senso che il LEM si stacca, arriva a sorvolare la Luna a circa 10 miglia di quota, 15 km, poi sgancia lo stadio di discesa e risale. Questo video, che è sul sito di questo Daniel Murphy, vi consiglio di cercarlo su YouTube, lui è un ingegnere meccanico che ha un sito bellissimo dove spiega come funzionano un sacco di cose. E adesso qua ho tolto l'audio, ve lo spiego io, è un'animazione che fa vedere come funziona il Saturno 5. Il primo stadio porta il razzo a un'altezza di 68.000 metri e a circa 10.000 km/h, questo è il computer, quello che sgancio adesso. Il razzo assume questa orribile forma, il secondo stadio porta sostanzialmente veramente in orbita a 180 km di quota, il terzo stadio completa l'emissione in orbita. L'astronave fa un'orbita intorno alla Terra, dopodiché fa la TLI, la Trans-Lunar Injection, cioè viene spinto verso la Luna. E sono passate 2 ore dal lancio. Qui c'è un errore perché il motore è spento da un pezzo quando fanno questa manovra. Ecco, questa è la manovra che faceva tremare tutti. Il primo pezzo si staccava, doveva estrarre il LEM dal terzo stadio, agganciarsi, tirarlo fuori senza graffiarlo possibilmente, e questo buffo trenino, ecco qua c'è un errore, però vedete che, scusate, adesso mi ricordo come si fa a andare avanti, ve lo dovete rivedere, cioè, c'è un piccolo errore perché il volo verso la Luna è fatto in volo libero, non c'è il motore acceso del razzo. Ovviamente, come tutti i razzi, il grosso lavoro viene fatto dal primo stadio perché è quello che deve portare il razzo fuori dall'atmosfera terrestre dove c'è la resistenza atmosferica. I motori a razzo diventano più efficienti man mano che si sale di quota e anche la forma degli ugelli dei motori destinati a funzionare nel vuoto o a quota molto alta è molto diversa perché diventa più efficiente. Dicevo, questa fase è la fase più critica della missione. Se vedete il film Apollo 13, che è estremamente accurato, tutti i dialoghi terra-astronave sono presi precisi dalle registrazioni, questo lavoro è stato particolarmente delicato. Nel momento in cui si forma il trenino spaziale del modulo di comando, del modulo di servizio e LEM, gli astronauti sono felici perché hanno un po' più di spazio, perché hanno 6 metri cubi da una parte e 4 dall'altra, più il tunnel. Infatti uno ha sempre dormito nel tunnel per un posto più tranquillo, il tunnel che li collega. Arrivati vicino alla Luna, il LEM si stacca, sostenuto solo dal suo motore, perché non c'è nessun altro modo per frenare, il LEM scende dapprima col motore in avanti per rallentare, poi si verticalizza, scende sulla Luna, sostenuto dal suo motore, e finalmente gli astronauti possono uscire. Piantano bandierina, fanno le loro fotografie, fanno tutte le misurazioni scientifiche, lasciano l'istrumentazione scientifica, dopodiché il LEM si separa per tornare verso l'astronave madre. Praticamente questi qui sono sparati alla velocità di un proiettile in una, due cabine del telefono che devono agganciare il modulo che può portare a casa. Il LEM viene fatto precipitare sulla Luna per provocare un piccolo sisma artificiale. Il modulo di comando e il modulo di servizio tornano verso la Terra. Avvicinandosi alla Terra, sono facilitati dalla gravità, quindi basta un motore molto piccolo, avvicinandosi alla Terra il modulo di servizio si stacca e precipita nell'oceano e la capsula rientra frenando prima con lo scudo termico, altra sequenza che in Apollo 13 è resa molto, molto vividamente, e poi scendendo appesa per paracaduti, cadendo nell'oceano dove una portaerei si trova in zona e con gli elicotteri la recuperano. Finalmente arriviamo al 20 luglio 1969. Equipaggio di Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Michael Collins è rimasto in orbita intorno alla Luna col modulo di comando. Armstrong e Aldrin scendono sulla Luna. Io ho dei filmati che vi farò vedere dopo, delle registrazioni originali. La prima escursione dura soltanto 2 ore, ed è anche l'unica. Tra l'altro tutti e tre erano già stati nello spazio e nessuno di loro ci ritornerà. Quindi ciascuno di loro ha fatto due voli complessivamente, tutti sulle Gemini precedentemente. Armstrong fu scelto perché durante la missione Gemini 8 ci fu una seria emergenza. Se avete visto il film First Man che è uscito l'anno scorso, è estremamente accurato, estremamente. E viene spiegato molto in dettaglio l'incidente che lui ha avuto sulla Gemini. La sua freddezza nel risolvere la situazione della Gemini fece cadere la scelta su di lui. La prima scelta era Gus Grissom, ma era morto nell'incidente di Apollo 1. Aldrin è figlio di un personaggio molto influente che spinse selvaggiamente affinché il figlio fosse il primo a scendere sulla Luna, ma la scelta cadde alla fine su Armstrong per un motivo politico, cioè che Armstrong non era un militare, era un dipendente della NASA. Si era formato naturalmente come pilota militare, ma forse, pensando a questa cosa, da alcuni mesi si era dimesso dall'aeronautica e era un dipendente della NASA, mentre Aldrin era ancora un militare durante la missione, come anche Collins. Adesso poi su Apollo 11 vedremo i filmini. L'Apollo 12, pochi mesi dopo, prima che finisse il 1969, quindi in tempo, abbondantemente in tempo per la seconda volta rispetto al termine posto da Kennedy, Kennedy naturalmente non vide queste cose perché fu assassinato nel 1963, l'Apollo 12 scende vicino alla sonda Surveyor 3 che era sulla Luna da 3 anni, e che vuol dire che potevano fare un atterraggio di precisione, perché era a poche centinaia di metri la distanza che potevano coprire a piedi, e recuperarono dal Surveyor una serie di oggetti che erano stati esposti all'ambiente lunare per 3 anni per studiarli. E i due astronauti dell'Apollo 12 scesi sulla Luna sono Alan Bean e Pete Conrad. Ci sono due storie interessanti su di loro. Alan Bean era una riserva di Cliff Williams. Cliff Williams muore in un incidente aereo 8 mesi prima del lancio. Per cui quando ovviamente la riserva Alan Bean entra nel primo equipaggio e gli astronauti avevano la possibilità di portare un piccolissimo oggetto di loro scelta da lasciare sulla Luna. Nel film First Man fanno vedere che Armstrong lascia il braccialetto della figlia che era morta da piccola. Non si sa se è vero perché non è ancora stato desecretato questo. Invece Alan Bean l'ha detto, lui ha portato le ali di Cliff Williams, le ali da pilota e da lasciare sulla Luna. Pete Conrad invece, che è questo in questa foto, Pete Conrad pochi giorni prima del lancio ha un'intervista con la giornalista italiana Oriana Fallaci, da cui lei trasse il libro Sole Nero, che è molto bello. tra l'altro, se vi capita di leggerlo. La Fallaci, che all'epoca era comunista dura dura, sosteneva che tutto quello che gli americani dicessero metterono sulla Luna era stato preregistrato. E Conrad rispose, no assolutamente, guarda che io per esempio farò una battuta qui quando scenderò sulla Luna. Armstrong disse la famosa frase, un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità. Pete Conrad, per la scommessa con Oriana Fallaci, disse, Pete Conrad era molto basso d'altezza, disse, sarà stato un piccolo passo per Neil Armstrong, ma per me un bel salto. E poi rivolto a Alan Bean, che era ancora sull'Emmy, rispose, Alan, forse dovremmo vedere se riesce a tirarvi su, perché scherzava dicendo che non poteva, forse non sarebbe riuscito a risalire. Apollo 13, un fallimento di grande successo. Durante il volo verso la Luna esplode un serbatoio di ossigeno, manca energia elettrica, si riduce la disponibilità di acqua, di calore, ma soprattutto di energia elettrica è un problema. La NASA si deve inventare di punto in bianco un'infinità di procedure per portare gli uomini a casa e ce la fa. Da qui il modo di dire un fallimento di grande successo. Se guardate il film Apollo 13, vi ripeto, è estremamente accurato, molto bello. Una cosa interessante, nel DVD c'è un'intervista al regista, che era Ron Howard, lo faceva Ricci in Happy Days. Se voi andate a vedere il momento dell'incidente nel film, è molto drammatico, perché le voci degli attori si alzano, c'è la musica, elencano tutte le cose che non funzionano e così via. E il regista spiega, sì, qua ci siamo presi un po' di libertà, perché se sentite le registrazioni originali sono di una noia mortale. Ed è vero, se voi sentite le registrazioni originali sono allucinanti. Houston, abbiamo un problema, famosissima frase. A parte che all'inizio disse we have had, abbiamo avuto un problema, si sa perché. Houston, abbiamo un problema. Non abbiamo sentito Apollo, cosa c'è? Abbiamo un problema. Oh, c'è una sottotensione al circuito B, c'è un allarme sul circuito A, c'è un allarme di qua. Questo si sta vibrando, questo si sta staccando. C'è come se leggessero in quel telefono. È proprio la cosa più smontante del mondo. Andate a cercarlo su YouTube, c'è questa roba. Questo curioso documento è una finta fattura che un impiegato della Grumman, che ha fabbricato il LEM, che fu usato come scialuppa di salvataggio, spedì a un suo collega da North American, che aveva fabbricato il pezzo che è esploso, e gli fece la fattura, era per 400.000 miglia di rimorchio, perché è andato a rimorchio dell'altra astronave. Poi c'è la corrente elettrica, perché l'hanno preso, ossigeno a $10 alla libra, e poi qua c'è una bellissima, ecco, additional guest in room, cioè terza persona che dorme in una camera per due, perché effettivamente il letto tecnicamente era per due, ci sono stati dentro in tre. Stato in tre in due cabine telefoniche, non so se vi rendete conto. E poi, e questa è bellissima, l'ultima riga, sovrapprezzo per mantenere confidenziale questo documento, $100.000. Non è dato sapere se sia mai stata pagata. Apollo 14, 15, 16, 17, permanenze più lunghe, si fa scienza sulla Luna. Apollo 15, 16, 17 portano anche la jeep lunare che permette di andare molto più lontano. Questo è Eugene Cernan, l'ultimo uomo sulla Luna, perché effettivamente fu l'ultimo a rientrare nel modulo di comando di Apollo 17. La sua autobiografia si intitola L'ultimo uomo sulla Luna, ne hanno fatto anche un film che c'è su Netflix, se volete, molto bello. Il libro è molto bello, Cernan è morto da paio d'anni, due o tre anni mi pare. Delle 12 persone che hanno camminato sulla Luna, stiamo parlando di cose 50 anni fa, ne sono rimasti in vita 4, e il più giovane ha 83 anni. Quindi è tutto da vedere se ci sarà ancora qualcuno dei moonwalker originali quando si tornerà sulla Luna. E francamente con l'aria che tira ho purtroppo idea di no. Dopo i viaggi lunari, l'Apollo ha avuto ancora un certo momento di gloria conducendo l'esperimento Apollo Soyuz nel 1975. Questa fotografia l'ho fatta io, è esposta, era anche su Wikipedia, è esposta al Museo di Washington, e vedendoli vi rendete conto di quanto sono grandi. Cioè, questo pezzo qua è lungo 7 metri, questo ha 3 metri e 60 di diametro, cioè comunque Gli americani qua in tre stavano stretti, i russi stavano in tre qui dentro, quindi non oso immaginarci. Vabbè, decisamente nello spazio non si va per comodità. I terzi stadi dei Saturno 5 modificati, che non volarono più sulla Luna perché le missioni 18, 19 e 20 furono annullate per questioni budget, uno diventò il laboratorio spaziale Skylab, che lanciato nel 1973 ospitò tre equipaggi a rotazione fino al 1979. Fu handicappato fin dall'inizio dal fatto che non si era aperto questo secondo pannello solare, quindi disponeva di meno energia del previsto, però è stata la prima stazione spaziale funzionante, diciamo, la prima stazione spaziale. Poi i russi hanno fatto la Mir e poi è nata la stazione spaziale internazionale. Siete contenti che sia l'ultima diapositiva? Quindi ci siamo. Alcune considerazioni. Allora, quant'è costato? Qua dovevo fare lo schermo che scendeva un po' alla volta. Quant'è costato il progetto Apollo? È costato un pozzo di soldi. È costato in dollari del 2018, questo che è fatto qui nel 2018, quindi diciamo in dollari attuali, il progetto Apollo è costato 230 miliardi di dollari in circa 10 anni. Quanto spendono gli Stati Uniti per la difesa? 420 miliardi di dollari l'anno, più di un miliardo di dollari al giorno per la difesa. Gli Stati Uniti hanno un 11 o 12 portiere nucleari, ciascuna delle quali costa circa 10 miliardi di dollari, aerei esclusi. Hanno 24 sottomarini lanciamissili, ciascuno dei quali costa 4 miliardi di dollari, missili esclusi. Qui adesso, per carità, sono soldi loro e possono spendere quello che gli pare, però onestamente il progetto Apollo è costato abbastanza poco rispetto al costo della difesa. Che poi si potesse usare i soldi per fare altre robe è sicuramente vero, però è anche vero per quelli che vengono usati per la difesa. Al 1967, al picco dell'impegno economico, assorbiva il 2% qualcosina del bilancio degli Stati Uniti, che è effettivamente una cifra immensa, ma è ovviamente meno di quanto costasse la difesa, il sistema sanitario e le pensioni. Ci hanno lavorato circa 400.000 persone, i dati scientifici sono studiati ancora oggi e ovviamente c'è stata un'immensa ricaduta tecnologica. Una ricaduta tecnologica talmente smisurata che è difficile da valutare. Il mio computer, come il vostro telefonino, beneficia di tecnologie che sono state sviluppate per il progetto Apollo. Il navigatore che avete in macchina deriva dal progetto Apollo. Il Teflon di cui è rivestita la padella antiaderente deriva dal progetto Apollo. La tecnologia delle cerniere lampo è cambiata per il progetto Apollo. Questa che devo fosse una battuta invece controllata, effettivamente è vero, se andate a vedere la storia delle sute spaziali, a un certo punto, le cerniere di plastica, che oggi diciamo è una robina di plastica, invece fu una grande idea perché permetteva di fare le cerniere che tenessero la pressione, tenessero chiuse le tute spaziali. Le tute spaziali sono chiuse in una cerniera, niente di esotico, certo una cerniera ben fatta, però. Non si torna sulla Luna per ora per costo, rischio e robotica. Costo, rischio e robotica cosa vuol dire? Costo vuol dire che è un progetto assolutamente troppo costoso per essere intrapreso da un'azienda privata. Questo sta cambiando perché c'è il signor Elon Musk che sta pensando di farlo, però si prende dei bei soldi dallo Stato comunque. Rischio. Furono accettati durante il progetto Apollo rischi che oggi sarebbero impensabili, assolutamente impensabili. Cioè l'Apollo 12 fu lanciata durante un temporale, non un temporale vicino, durante un temporale. Fu colpita da due fulmini mentre saliva, perché nessuno aveva pensato che il scarico di razzi, essendo pesantemente ionizzato, conduceva benissimo la corrente, per cui il razzo in volo si trasformò in un bellissimo parafulmine. Apollo 12 fu colpita da due fulmini, il primo dei quali ovviamente mandò in sicurezza tutti i computer, per cui Pete Conrad, quello che poi disse sul basso, per me la scaletta è alta, mandò in Mondo Visione un bel po' che cosa facciamo, e un ingegnere all'epoca 32enne della NASA, certo John Aron, cui il personaggio ha ispirato quello che si vede nel film Apollo 13, cioè nessuno sapeva cosa fare. In sala controllo ci sono 60 persone, ciascuna delle quali ha la cuffia che comunica col suo gruppo, quindi ci sono diverse centinaia di cervelli pronti. Nessuno sapeva cosa fare. L'ultimo arrivato si alza e dice: possono continuare, SCX su AUX. E risposta del controllore di volo, che cazzo è SCS? Eppure SCS su AUX e il computer si sono riaccesi. Questo qui a 30 anni si è alzato e si è preso la responsabilità di dire: possono continuare a correre in volo con i computer spenti. Non so se rendo l'idea, so. Ho rischi che oggi non si assolverà assolutamente, non si accetterebbe. Infine, l'ultima riga, un po' dolorosa, complottisti lunari. Vi capiterà, se domani al bar dite, ieri sono andato a sentire una conferenza noiosissima sul barco sulla Luna, vi capiterà fuori quello che dice: ah no, è stato un film girato da Stanley Kubrick, ci sono le prove, me l'ha detto mio cugino, eccetera. Allora, vi faccio la versione breve. Se le persone hanno dei dubbi, se le possono togliere cercando prendendo un libro di astronautica oppure dei siti internet ben fatti, che se volete poi vi indico. Se invece sono persone che sono convinte, non perdete il vostro tempo. Io ho fatto un esperimento sociale, sono stato iscritto per 3 mesi al gruppo Facebook Sbarco sulla Luna Finzione o Realtà, un lavoro che mi ha portato via un certo tempo, perché ogni volta che pubblicavo una cosa, io pubblicavo il perché era sbagliata. E alla fine, a un certo punto mi hanno bannato quando io insistevo nel chiedere prove di una certa cosa che avevo detto. Se qualcuno vi tira fuori l'argomento, ma se siamo andati sulla Luna negli anni 60 con i computer che avevano meno potenti un telefonino, dimostrano semplicemente essere ignoranti di informatica, perché non serve una potenza di calcolo esagerata per volare. Concludo con altri esempi di cose che c'erano e che non ci sono più. Il Concorde non vola più, antieconomico. Capolavoro meraviglioso dell'intertecnologia, antieconomico. Il Tupolev 144, chi se lo ricorda? Il Concordowski, il Concorde russi, funzionava. Maluccio, ma funzionava. Se ne è schiantato uno durante un air show a Parigi, quindi questo non ha proprio contribuito a una buona pubblicità. Ma funzionava. Ritirato, antieconomico, troppo pericoloso. Lo shuttle ha volato dal 1981 al 2013. Oggi, in questo momento, gli americani non hanno la capacità di mandare un uomo nello spazio, l'hanno persa nel 2013 con il ritiro di shuttle. Perché? Antieconomici e rischiosi. Quindi purtroppo la parola economico rientra tante volte. Sostanzialmente, il progetto Apollo è un capolavoro dell'umanità, a mio modesto avviso, perché dimostra che se tu riunisci persone altamente competenti, altamente motivate, le chiudi in una stanza e gli dai tutti i soldi di cui hanno bisogno, sono capaci di fare cose incredibili. Perché il fatto che, pensate, il volo di Gagarin è del 61, sì, 57 lo Sputnik, 57 Sputnik, 69 sbarchi sulla Luna. In 12 anni si è andati da mandare nello spazio una specie di arancia meccanica a sbarcare un uomo sulla Luna e portarlo sulla Terra. In 12 anni, negli ultimi 50, non abbiamo fatto niente di più. Niente. Nessuno è andato oltre l'orbita bassa dal 1972. Nessuno. Possiamo? Sì, tecnicamente si potrebbe, ma a me viene spesso da pensare questa cosa. Avete visto prima la foto della sonda in orbita intorno a Bennu? Ok? Immaginate che avesse mandato giù una foto in cui si vedeva che c'era un bellissimo UFO schiantato su Bennu. Tempo 3 anni ci mandavano un equipaggio umano, sicuramente. Ma manca la motivazione, molto semplice. Oggi la Terra ha tanti altri problemi, forse negli anni 60 c'era un altro spirito, non lo so perché io sono nato alla fine degli anni 60, quindi non lo posso dire in prima persona. Benissimo, io vi ringrazio della vostra pazienza, se avete qualsiasi domanda, sono qua. Grazie. Un attimo, vi faccio vedere i filmini. Scusate un attimo, ma giustamente vi devo far vedere i filmini. Allora, sono 2 filmini che si trovano su internet naturalmente e sono uno relativi alla discesa, allora questo filmino qua è estremamente interessante perché è sincronizzato gli audio a bordo dell'EM e nel loop di comunicazione con la Terra con la ripresa della cinepresa chimica a 16 mm che riprendeva verso la Luna da un finestrino. Questo copre tutta la discesa, ovviamente ogni tanto compare un'animazione computerizzata dell'assetto dell'EM, cioè spiegato chi parla, cosa dice e chi e in che contesto lo dice. La comunicazione tra Aldrin e Armstrong, che sono sull'EM, e Charlie Duke, che è il Capcom, cioè l'unica persona a terra autorizzata a parlare con gli astronauti. Charlie Duke, tra l'altro, scenderà sulla Luna con Apollo 17. È sempre stata una tradizione della NASA che il Capcom sia un astronauta. Adesso vi passo direttamente al punto interessante. Il LEM si è capovolto, cioè è passato dalla frenata a scendere così quasi verticalmente, infatti l'orizzonte è cambiato. Qua c'è stato uno dei blocchi del computer di discesa, cioè sono stati due durante la discesa, e questo è quello che loro vedono dalla finestrina. Manca l'aria e manca un termine di paragone, per cui l'unica lettura affidabile di quota che hanno è il radar altimetro, che si blocca due volte durante la discesa. Anche qui si sente, se seguite il dialogo in inglese, è un po' noioso, il film è lungo, se seguite il dialogo, si è bloccato il radar altimetro, non sappiamo a che altezza siamo. E quello da terra ti risponde, capiamo che non avete il radar altimetro, cavoli vostri. No, non gli dice così, ma... Adesso questi sono gli ultimi momenti, vedete là su 160 metri di quota, 5 metri al secondo di velocità verticale. Come forse qualcuno di voi sa, la zona di atterraggio era stata prescelta da fotografie ad alta risoluzione. Dato che questa roba qui non l'avete mai vista, se non l'avete vista recentemente, perché in TV non venne. E queste sono immagini chimiche, quindi sono ad altissima risoluzione. Tra l'altro il filmato originale è 4K, se avete la TV 4K è incredibile da guardare. E qua adesso c'è tutta la discesa, la differenza di quota, alla fine come vedete scendono lentissimamente e contrariamente a quello che vi fanno vedere nei documentari, che la prima frase sulla Luna è l'aquila è atterrata, non è assolutamente vero, le prime cose che vengono dette sulla Luna sono tutte comunicazioni tecniche, dopodiché c'è la famosa frase l'aquila è atterrata e da terra gli rispondono meno male, qui stavano diventando cianotici, adesso respiriamo di nuovo. 60 metri, un po' più avanti, 40 metri, 20 metri e scende a 15 cm al secondo, però il carburante è in riserva. Ecco, Duke gli dice siete 60 secondi di carburante, a 15 secondi di carburante il computer abortiva la discesa e il modulo si staccava per tornare in orbita intorno alla Luna. 12 metri, 4. E questo è contatto, contact light, vuol dire che una zampa tocca a terra. Questo c'è di più, il Capcom. Quindi queste tutte comunicazioni dei vari ingegneri che controllano i vari sistemi e poi finalmente Vehicle has landed. E questo è Charlie Duke in papina rispondendogli. We have a lot of guys about Stern Blue. Avevamo tanta gente che sta diventando blu. Questo è quello che si è visto brevemente, John Aron è quello che poi nell'Apollo 12 dirà di staccare l'SCS su Argus. Vi faccio vedere anche One Small Step for a Man, giustamente. Se volete tutti questi video andate sul sito moonscape.info. Moonscape.info c'è una persona che si chiama Paolo Attivissimo, che è un sant'uomo, nonché un bravissimo informatico, che vi dà da fare a sbufalare tutte le teorie complottare, e nel tempo libero ha appeso tutte le riprese della NASA, le ha sincronizzate, ha tradotto i dialoghi dall'inglese e ha reso tutto disponibile gratuitamente. Che questo è molto in spirito internet ante litteram. E adesso qua è lunghissima in realtà questa registrazione, quindi io vado direttamente al punto interessante. Aspetta che l'ho saltato, giustamente. Ecco. Qua è interessante perché si confronta la ripresa televisiva a destra. A destra c'è la ripresa televisiva, quella che avete visto se eravate svegli, non in questa qualità, perché la televisione c'era schifo il sistema, e a destra e a sinistra invece c'è la ripresa della cinepresa chimica che guarda dall'alto della finestra del lens. E la NASA inventò un sistema televisivo perché non aveva abbastanza potenza per trasmettere con un normale segnale TV, quindi si inventò pure le telecamere. McCandless poi andrà a volare con lo shuttle, Gus McCandless. Armstrong è sceso prima sul piattone del LEM e poi mette fuori il piede sinistro. Adesso è a small one step for a man, a giant leap for mankind. Eccolo. Armstrong non ha mai detto se qualcuno gli avesse suggerito la frase, se l'ha inventata sul momento, o se l'avesse pensata durante il viaggio, e essendo mancato qualche anno fa non lo sapremo mai, quindi forse questo è uno dei misteri che è giusto che rimangano ad avvolgere quegli anni straordinari. Grazie.
Grazie al dottor Fontana per questa excursus nella memoria. Vedo che molti di noi c'eravamo in quella serata che non finiva mai alla televisione.
Ha parlato Tito Stagno, sbagliava.
Stavo per dirlo io, perché avete visto quell'ombra di quelle zampe che scendevano. Quando ha detto contact light, Tito Stagno dice ha toccato. Invece no, si era acceso una spia sull'EM che diceva siamo a 1,5 metri dal suolo lunare. Se ci sono domande approfittiamo del dottor Fontana.
Volevo sapere tutte le storie che è vero o non è vero, hanno fatto segnali finti.
Allora, una storia lunga e dolorosa. Allora, tra i propugnatori della teoria cosiddetta complottista, cioè che gli sbarchi sulla Luna siano falsificati, non ci sono nemmeno uno che abbia background scientifico significativo. Non c'è un ingegnere, non c'è un astronomo, non c'è un pilota, nessuno nel mondo scientifico dubita. Oltretutto si può dimostrare che sarebbe stato molto più complesso simulare gli sbarchi che farli veramente. Molte persone pensano che, molti complottisti pensano che gli sbarchi li abbia girati Stanley Kubrick, che nel 1968 aveva girato 2001 Odissea nello spazio. Se andate a rivedere 2001 Odissea nello spazio, aperta parentesi, visto in 70 mm, è una cosa sconvolgente, chiusa parentesi, io quando ho andato all'Arcadia nel 2001 in 70 mm, sono andato a vederlo, sicuramente impressionante, però per esempio si vede quando l'astronave scende sulla Luna, si vede che la polvere fa volute. perché la ripresa è stata fatta in atmosfera. Se voi andate a vedere le riprese della jeep lunare che si muove, si vede la polvere che si muove parabolicamente. Questo è impossibile da fare se non nel vuoto. E le dimensioni dei set. C'è un famoso filmato di Apollo 17, non mi ricordo, comunque si trova facilmente, dove si vedono gli omini che mollano la jeep e vanno verso un masso, che sembra essere un masso lì così, come se fosse al fondo di questa stanza, invece è grande come una casa e lontano 300 metri. Quindi cosa fai? Metti sotto vuoto un set di 300 metri? La camera vuoto più grande del mondo è 10 metri per 10, più o meno. 10 per 20, 20 di altezza per 10 di diametro, ci provano i satelliti artificiali. In sintesi, le ipotesi complottistiche sono dovute a malafede, ignoranza e cattiva interpretazione dei dati. Esiste un modo di dire molto, molto bello in inglese che dice la tua incapacità di comprendere la scienza non la rende meno valida. Oppure, se preferite, democrazia non significa che la tua ignoranza valga quanto la mia competenza. Per cui il mio atteggiamento personale è: se mi capita al bar di avere la persona che mi dice, ma io so, uno magari fa il cardiochirurgo, quindi è sicuramente una persona molto competente in alcune cose, dice, ma io non mi sono mai interessato all'astronautica, ho letto, ho visto la televisione un film dove dicono che gli sbarchi sono falsificati. Io lo spiego, dico, guarda che ci sono certe cose che sono sbagliate. Il profeta del complottismo si chiamava, poi è morto, Bill Casey, che dice, io ho lavorato alla Rocketdyne, che è quella che ha fatto i motori del secondo stadio, è vero, ma ha smesso nel 1963 e era un laureato in letteratura e si occupava di archivio della documentazione tecnica, che per sua stessa missione non era in grado di comprendere. E la cosa buffa è che nel suo libro Non siamo mai andati sulla Luna, Casey scrive, beato e tranquillo, io non ho seguito gli sbarchi, l'idea che fossero falsificati mi è venuta da una percezione mistica. Ha scritto lui. Il gruppo in cui sono entrato io, Sbarco sulla Luna, Finzione della Realtà, è gestito da un architetto, evidentemente, cioè i suoi studi li avrà fatti, immagino, a meno che non mi dati anche la laurea, cosa che... Vabbè, però semplicemente quando lui ha scritto una cosa e io gli ho scritto no, è sbagliato per questo motivo, fonte. Allora questo, no, è sbagliato, fonte. 3, 4, 5 volte così, poi mi ha bannato. Del resto, se ragionate come un complottista, io posso dimostrare che Parigi non esiste. Dimostratemi che Parigi esiste. No, dimostratemi che Parigi esiste. Come fate a dire chi è stato a Parigi? Ok, siete venduti, prima di tutto, tutti quanti. Al soldo della CIA. Secondo luogo, Parigi non esiste, lei c'è stata? Mi dimostri che Parigi esiste. Ci puoi andare, anche sulla Luna ci puoi andare, ma non ho i soldi per farlo. Se voi ragionate come ragionano i complottisti, vi assicuro potete dimostrare cose per dimostrare, potete sostenere le cose per assurde. Concludo dicendo, rispetto umano sempre, però se una persona sostiene delle idee che sono platealmente sbagliate, non è una questione di non democrazia, i fatti non sono democratici, è andata così e non è andata così. C'è un solo video complottista che è veramente micidiale, Apollo 14, Apollo 14, c'è la telecamera fissa che inquadra il LEM, gli astronauti rientrano, c'è la bandiera, nel vuoto, e dopo un po' che sono rientrati, la bandiera uscita. Siamo nel vuoto. Se non che, se voi andate a sentire le registrazioni originali, perché ci sono pubbliche, la NASA gli dice scaricate l'elio, l'elio in pressione serve per una serie di cose, quindi lei ha fatto una scoreggina e la bandiera si è agitata. Quella è l'unica cosa che è veramente fulminante, c'è avuto un bel po' prima di scoprirlo, anche perché naturalmente i complottisti ti dicono che è una ripresa di un'altra missione. Quindi tu ti ascolti, non io, però il signor attivissimo si è ascoltato 160 ore di registrazione per trovare il punto esatto e poi è scoperto che era in un'altra missione. Ragionando così. Prego, c'era un'altra domanda dietro di lei?
Sì, curiosità, guardando prima la bandiera che di Nanna che svolazzava, ma come faceva a svolazzare con certe atmosfera?
Allora,
al limite la bandiera doveva...
No, la bandiera aveva un mastino orizzontale naturalmente e questo è il fatto che noi non siamo abituati a come si comportano le cose nel vuoto. C'è una bellissima puntata di Mythbusters che è su internet dove fanno vedere che la bandiera, se tu nel vuoto la infili e fai questo gesto per piantare un po' il paletto per terra, la bandiera continua a oscillare. Noi non siamo abituati al fatto che un panno, se tu lo muovi, continui a oscillare, perché c'è la resistenza dell'aria, ma nel vuoto oscilla. Basta volare.
La resistenza della piuma,
sì, anche. Anche questa, l'esperienza della piuma fatta dal comandante Scott di Apollo 15, ed è il classico delle dimostrazioni di fisica, lasciò cadere la piuma e il martello che cadono insieme. Altre domande? Lo sapevo, guarda, mi fanno sempre domande sul complottismo.
Nella foto della bandiera ci sono le ombre dell'etere e le ombre dell'astronauta che sono
divergenti,
divaricate, non riesco a spiegare perché.
La Luna non è una palla da biliardo. Precisamente, se va a vedere i rilievi altimetrici della zona di sbarco che sono stati fatti da sonda Kaguya o che si possono ricavare dalle foto tridimensionali che la NASA ha pubblicato, si vede che la bandiera è piantata su una leggera... non posso chiamare la collinetta, un dosso, un piccolo dosso, per cui le ombre non convergono o non convergono, adesso non mi ricordo. Ci sono anche esempi di foto di ombre divergenti, con sorgenti di luce sola non è possibile, a parte il fatto che se hai più di una sorgente, ciascun oggetto fa più di un'ombra, cosa che chiunque abbia visto una partita di televisione la sera sa. Ma gli obiettivi usati erano grandangolari, quindi hanno una certa deformazione. Non c'è nessun argomento portato dai complottisti che regga un'analisi ben fatta. Il problema è che a volte fare questa analisi è molto complicato o richiede delle competenze notevoli. La cosa più figa è mancano le stelle nella foto. Sì, certo, perché io faccio un complotto da migliaia di miliardi e mi dimentico delle stelle. Ma cos'è Paperoga che fa il complotto? Chiunque fa fotografia astronomica sa... La Luna è soggetto illuminato dal Sole, quindi si fotografa a un 250°F11. 250°F11 con le pellicole da 64 ASA che vanno sulla Luna, stai tranquillo che le stelle non le vedi.
La bandiera che
No, no, c'è l'attrito interno del tessuto, dopo un po' si ferma. Infatti, se lei va a vedere il filmato ripreso dalla cinepresa di Apollo, non mi ricordo, o l'11 o la 14, che la bandiera è nel campo, si vede che si agita per un po' e poi si ferma, ed è rimasta così. Tra l'altro adesso sarà stata sbiancata completamente, se non si è scretolata, perché i raggi ultravioletti sulla Luna sono veramente molto potenti. Prego.
La quantità di ossigeno che sono portato dietro era sufficiente, se sono andati sotto il mare era sufficiente, ma hanno dovuto usare aria riciclata?
No, questo è un aspetto molto interessante, è una delle cose che si è decisa dall'inizio. Cosa facciamo? Portiamo su aria e la discardiamo o la ricicliamo? Allora, ossigeno non era un problema perché i serbatoi di ossigeno liquido erano da migliaia di litri, ok? Quindi una persona consuma pochi litri di ossigeno al giorno. L'atmosfera veniva non riciclata ma pulita chimicamente con delle capsule, con delle cartucce di idrossido di litio, che è un materiale che assorbe l'anidride carbonica. E infatti nel film Apollo 13 si vede, ed è assolutamente vero, cioè esattamente la riproduzione di quello che è successo, che i filtri dell'EM sono calibrati per due persone per due giorni e devono sopportare tre persone per quattro giorni. I filtri si saturano, devono cambiarli con quelli del modulo di comando, ma quelli del modulo di comando sono quadrati e il buco dell'EM è rotondo, da cui la famosa battuta: inventatevi un modo per infilare un piolo quadrato in un buco rotondo e inventatelo in fretta. L'hanno fatto, la cartuccia era troppo grossa, l'ha messa fuori dal portafiltro sigillando tutto lo scotch, ha funzionato.
Allora,
o MEWI, certamente. Allora, la capsula pollo in sé, la parte pressurizzata, era lamiera da 3 mm di alluminio, un aereo, esattamente quella che usano per fare gli aerei. Tra l'altro l'alluminio è un materiale stupendo per fare quello che si chiama spallazione, cioè arriva un protone ad alta energia, pium, ti manda dentro una doccia di particelle che vanno nel cancro. Perfetto. Solo che l'attraversamento è molto breve. L'attraversamento del fascio renale è molto breve e, cosa poco nota, la capsula aveva una coperta esterna, che è quella che si vede lucida nelle fotografie, acciaio inox, spesso mezzo pollice, sono 12 mm. 12 mm d'acciaio è quasi una corazza, cioè anche con quelle radiazioni ha una certa efficienza. Era perfino previsto che in caso di brillamento solare, che produce una doccia di radiazioni molto potenti, l'astronave volasse mettendo l'uggello verso il sole, in modo da frapporre tutta la massa dell'astronave tra la radiazione e l'equipaggio. Se avessero beccato una tempesta solare sulla Luna, abortivano. Perché effettivamente un'esposizione di una manciata di minuti a una tempesta solare non protetta dà una dose seria di radiazioni. Però tenga conto che l'esposizione radioattiva è una roba molto molto complicata, ci sono tanti parametri da tener conto. Sulla Luna i raggi ultravioletti non erano un problema perché i caschi erano opachi ai raggi ultravioletti, poi ci sono protoni, neutroni, elettroni, i elettroni vengono fermati facilmente, i protoni poco, i neutroni sono un problema, ma dipende da come vengono distribuiti, comunque ovviamente ci hanno pensato, sì, si sono beccati un po' di radiazione, però la statistica dice che sono tutti morti anziani. Pete Conrad è morto abbastanza giovane, Jim Irwin è morto giovane ma aveva problemi cardiaci. Pete Conrad è morto a 70 anni mentre andava in giro sulla sua Harley, morto in incidente, tutti gli altri hanno vissuto più di 80 anni, quindi non sembra che le radiazioni abbiano influito in qualche modo.
I vantaggi dell'uomo hanno avuto prima
adesso noi. La ricaduta tecnologica del progetto Apollo è molto difficile da valutare. Le posso dire questo, che ci sono 11.500 brevetti derivati dalle missioni Apollo. E questi sono quelli che si è stato possibile registrare, perché quelli che sono stati fatti da industrie non sono stati registrati, cioè fanno parte del patrimonio dell'industria. Per le missioni Apollo sono stati sviluppati nuovi materiali, ha avuto una spinta incredibile lo sviluppo della miniaturizzazione informatica. La navigazione spaziale ha mosso i suoi primi passi e ci ha dato poi il GPS. È molto molto difficile valutare quali siano le ricadute. Comunque se vuole c'è un sito internet che raccoglie i risultati del progetto Apollo, io dopo pagina 200 mi sono sposato. Prego. Anche se quella è in realtà una tecnologia che esisteva già per le esplorazioni polari, però sì, assolutamente sì, tra l'altro io l'ho assaggiato e non è niente schifo. Prego. Sì, assolutamente sì. Allora, complessivamente dalla Luna sono stati riportati 363 kg di roccia. Sono stati trovati minerali che sulla Terra non esistono, sono stati trovati minerali sulla Terra che sulla Terra sono estremamente rari. La scoperta geologica forse più interessante, però questo non è il mio campo, è la cosiddetta pietra della Genesi, trovata nella missione Apollo 17, che è la roccia più antica su cui abbiamo mai messo le mani, perché si è formata 4,2 miliardi di anni fa, è stato possibile datarla con i radioisotopi. E quindi è un fossile di come era la Luna quando si è formata. Tra l'altro le missioni Apollo hanno cambiato la nostra idea su come si sia formata la Luna, tra le altre cose. Sono moltissime cose, sono di letteratura specialistica, quindi sono informazioni che è difficile dire a cosa serve. Perché poi magari che cosa serve viene fuori 50 anni dopo. Quando quel chimico scozzese ha inventato le celle a combustibile nel 1863, quando Lord Kelvin, quello famoso dei gradi Kelvin, grandissimo fisico, vide il prototipo del telefono, si domandò se avrebbe mai avuto un utilizzo. Stiamo parlando di una persona illuminata, cioè un grande scienziato. Quindi, Dipende, adesso non lo sappiamo, certamente molta della tecnologia che ci circonda non esisterebbe o sarebbe diversa se non si fosse stato con il vapore.
Curiosità, in quei tre giorni di viaggio che hanno fatto, cosa si nutrivano?
Allora, avevano sostanzialmente cibi, come diceva la signora, cibi liofilizzati in pasta. Mangiavano pochissimo perché la spanava era tenuta calda e non facevano praticamente nessuno sforzo. Bevevano liberamente perché le celle combustibili producevano acqua distillata che veniva resa potabile con delle bustine tipo idroritina, per intenderci, e avevano anche cibi freschi in cassettini di plastica, in bustati di plastica. Quindi una nutrizione abbastanza normale, non certo particolarmente appetibile, però sai, per andare sulla Luna anch'io, guardate che potrei farlo anche senza mangiare, ma ovviamente accettavano delle condizioni. Sulle fino a Apollo 13 si vede anche come fanno pipì, che è tutto lì. Almeno sull'Apollo avevano abbastanza spazio da andare dietro ai sedili a farla, in modo che non proprio vicino agli altri, insomma. Poi sullo shuttle hanno messo un bagno, che è tutta un'altra cosa. Infatti quando John Young volò sullo shuttle, comandò il primo shuttle, disse a Houston, Houston, sto per dire una cosa incredibile, vado al piano di sotto in bagno, perché il ponte di comando era più alto e il bagno era il piano di sotto, da tre ponti lo shuttle. Prego,
su Marte stanno cercando l'acqua, no?
Sì, allora.
Sulla Luna invece?
No, la Luna è completamente asciutta per quello che ne sappiamo.
Prego. Per la Terra non è ghiaccio, però
tutti possono essere tutti sconfessati.
Prego?
I complottisti possono essere tutti sconfessati. Per il semplice fatto che i russi non hanno mai contestato da virgola.
Assolutamente, ma fatto bene ricordarlo. La Pravda della TASS, l'agenzia amica TASS, che mi ricordo quando ero ragazzino, la TASS dette l'annuncio 8 minuti dopo lo sbarco. E il giorno dopo la Pravda lo portò in prima pagina, quindi sapete che colpo, sarebbe stato che colpo fantastico dire no, gli americani raccontano balle, stanno girando un film nel deserto. Va bene, grazie a tutti, buona serata.
E vi ricordo che la prossima serata di astronomia sarà venerdì 5 aprile con la freccia del tempo. Grazie a tutti.
www.radiojo.it e la storia continua.